Tutto Napoli in podcast.
Bentrovati a questo nuovo appuntamento con TN in podcast. Analizziamo a caldo, a caldissimo, la gara di Torino con un'altra prestazione vincente e convincente degli azzurri. Lo facciamo con Fabio Tarantino. Ciao Fabio.
Ciao Arturo, bentrovati.
Bentrovato anche a te e a questo Napoli che non è bentrovato perché non se n'era mai andato, ormai è diventata una costante felice dell'ultimo periodo. Ecco, Fabio, quali sono stati secondo te i punti salienti di questa vittoria?
Ma io parto dalla consapevolezza che il Napoli ha da un bel po' di giornate, che poi è la principale alleata delle vittorie, perché anche contro il Torino il Napoli ha cominciato la gara nel miglior dei modi, convinta la squadra azzurra di essere forte e di poter vincere la partita. Poi tutto è successo per inerzia. Io non ricordo in passato avvii gara così interessanti, così determinanti. In passato il Napoli dava anche l'opportunità agli avversari di poter avere coraggio, invece contro il Torino il Napoli è stato padrone subito del campo e poi il resto lo ha fatto la qualità tecnica dei calciatori. Il Napoli aveva Mertens e Lozano in panchina con Fabian nella ripresa, a conferma del fatto che da quando ci sono tutti ci si può veramente divertire. E ti dico, Arturo, che Gattuso tatticamente sta dando grande libertà al Napoli. Questo è un Napoli molto verticale, un Napoli che quando recupera il pallone va subito in porta e ha l'obiettivo principale del gol. 25 tiri contro il Torino, ecco il cinismo contro la Lazio non lo abbiamo invece ritrovato all'Olimpico di Torino. L'importante è però che il Napoli abbia comunque portato a casa tre punti importanti.
Tre punti davvero importanti che nascono chiaramente da una solidità strutturale complessiva, ma nascono anche dai gol. Ecco, analizziamo proprio i protagonisti. Uno atteso, l'altro molto meno. Parlo di Osimhen e Bakayoko.
Sì, io parto da Bakayoko che ha fatto un gran gol. Devo dire che ho letto anche di chi magari ricordava le critiche che lui aveva subito. Io rilancio, le critiche erano meritate, perché abbiamo criticato, lo abbiamo fatto anche noi di tutto Napoli, un calciatore che nella struttura tecnica era forte. È un giocatore di valore Bakayoko e proprio per questo motivo in passato ci domandavamo: ma per quale motivo ha commesso quell'errore? Per quale motivo il gioca in questo modo, con un po' di sufficienza? Quando lui torna a fare il Bakayoko contro la Lazio, contro il Torino, al di là del gesto tecnico, siamo tutti più contenti. Poi il tiro, devo dire, non è una sua caratteristica, non è una sua peculiarità, e forse anche questo ha illuso i calciatori del Torino, che gli hanno concesso tanto spazio, come a dire non ha mai fatto un gol simile. E invece c'è stata questa dolce prima volta. Su Osimhen abbiamo apprezzato ancora una volta il suo grande dinamismo, la sua grande velocità, la sua grande reattività. Deve migliorare nella tecnica di base, però finché è così fortunato come contro il Torino va molto bene, lo vedo sempre inserito nei meccanismi. E ti dico, Arturo, che ho visto un paio di movimenti alla Cavani, non ovviamente nel modo di correre o nel tiro, nella tecnica, perché sono diversi, però nella capacità di smarcarsi mi ricorda molto il Matador, cioè un calciatore che sa quelle che sono le proprie opportunità, sa dove può colpire e anche col corpo si posiziona proprio in quella zona di campo dove può far male. È successo nella ripresa quando Demme gli ha servito un bel pallone e poi Sirigu è stato molto bravo a parare.
È vero, sono d'accordo con te e mi piace sottolineare anche il fatto che questo ragazzo è destinato comunque sempre a creare tantissime occasioni da gol, perché è uno che nello scatto poi prende vantaggio. L'immagine del gol è emblematica, ma non solo. Io credo che se lui davvero riuscirà, e credo che col lavoro potrà farlo, limare la percentuale tra occasioni che crea e quelle che realizza, questo diventa un bomber da 30 gol all'anno ad occhi chiusi, perché al primo anno ne ha fatte già 7 in campionato, credo sia già 7, giocando a fasi alterne, avendo tanti problemi, infortuni, Covid e tutto il resto. Io credo davvero che questo primo anno di apprendistato possa poi aprire le porte ad un futuro importante di questo ragazzo. Caro Fabio, altro elemento da valutare oggi, perché poi spesso ce ne dimentichiamo, ma come sta giocando Di Lorenzo, Fabio?
Ma bene, come lui era solito fare anche a Empoli, lui è sempre stato un sottovalutato di questo sport, di questo campionato, perché è italiano, perché è un ragazzo della provincia, perché ha fatto la gavetta, ma lui è sempre stato bravo, diligente, valido tecnicamente, con un'ottima reattività, un'ottima corsa, ha pagato il momento peggiore del Napoli, perché è arrivato nel secondo anno di Ancelotti, perdona, quando poi tante cose sono cambiate, ad un certo punto le ha giocate tutte, quindi anche fisicamente ha avuto difficoltà a essere sempre al top. Ora è uno di quelli, ecco, che in cui in un momento simile in cui il Napoli riesce a far emergere le qualità dei singoli, lui che ne ha di qualità si sta esaltando. A me piace molto perché, ripeto, è duttile ed è utile in ogni situazione. Ho visto Di Lorenzo difensore, lo ha fatto bene, ho visto un Di Lorenzo fluidificante, lo ha fatto bene, anche bomber, perché qualche gol lo ha realizzato, è un elemento importante. Spesso si parla di Juric, no, come possibile allenatore del futuro, è un nome caldo che abbiamo anche commentato e che vi abbiamo raccontato su tutto Napoli. Credo che sia il terzino perfetto per Juric, cioè il faraoni del Napoli, che già c'è, già è in organico, perché sarebbe in grado eventualmente anche di fare il quinto in un centrocampo a 5 o il quarto in un centrocampo a 4, cioè un giocatore da doppia fase. E bravo il Napoli che lo ha acquistato per poco meno di 10 milioni e oggi terzini così non se ne trovano.
Vero, vero, un giocatore secondo me utilissimo e capace di mantenere lucidità e qualità sulle due fasi del gioco, perché questo che credo sia proprio l'aspetto più significativo e d'impatto di questo ragazzo. Fabio, l'ultima e chiudiamo. Secco, ti chiedo, oggi dopo questa vittoria il Napoli è favorito rispetto alle altre per la zona Champions?
Ma il Napoli è favorito anche per arrivare terzo in questo momento, perché ha il vento in poppa, il calendario dalla sua, una voglia matta di recuperare il terreno perduto, a differenza di Milan, ma soprattutto di Juventus, che da quando ha capito di non poter vincere lo scudetto è crollata nel gioco, nelle motivazioni, in quello che è successo attorno alla squadra. E la Superlega non può essere un oggetto a sé stante, è qualcosa che coinvolge il mondo Juve e che inevitabilmente intacca anche le certezze dei bianconeri. Quindi dico Napoli favorito per il terzo posto, poi vediamo l'Atalanta se crollerà o meno, se perderà o meno qualche punto. E tutto merito del Napoli, 7 vittorie nelle ultime 9 partite, un rendimento da scudetto che acuisce rimpianti per quello che non è stato, anche per colpa di Gattuso, non c'è dubbio, ma soprattutto per le difficoltà di infortuni, Covid e quant'altro. Quindi peccato, però godiamoci questo finale di campionato. Il Napoli secondo me ha il 70% di possibilità di arrivare in Champions League. Ecco, ora è di nuovo artefice del proprio destino, come era capitato ad inizio anno, quando per tutti era comunque una squadra da terzo o quarto posto.
Esatto, esatto, però ci sarà tempo poi per le analisi complessive, ci sarà tempo per tutte le analisi legate a questa gara. Noi per oggi abbiamo finito. Fabio, io ti saluto.
Arturo, grazie.
Grazie a te, come sempre. Ti leggiamo e ci leggiamo, come sempre, su tuttonapoli.net.
Tutto Napoli in podcast.